deve leggere quella formula a voce alta.
Costituito parte civile comunque per...
Sì, sì. È sempre testo puro.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Vuole dire le sue generalità?
Massimo Alberti.
Nato?
A Brescia, al 7478.
Deve rispondere alla domanda del pubblico ministero, prego.
Dunque, signor Alberti, lei era a Genova per le manifestazioni anti-G8 del luglio 2001?
Sì.
In particolare interessa la serata del sabato 21. Lei dove si trovava?
All'interno del Media Center, nella scuola Pascoli.
Cosa svolgeva all'interno del Media Center?
Lavoravo all'interno della redazione di Radio Gap.
Nella sera del 21 luglio lei ha avuto modo di assistere a un episodio che ha riguardato il passaggio di pattuglie della polizia nella strada fra i due edifici?
Sì.
Può descrivere che cosa ha visto, da dove lo ha visto, cosa stava facendo in quel momento?
In quel momento era una fase di pausa, diciamo, perché da quel momento in poi, dopo avevo passato buona parte della giornata al pronto soccorso per essere curato da alcune ferite riportate il giorno prima, e dopodiché ero tornato in radio continuando a trasmettere nel normale svolgimento delle trasmissioni che andavano avanti quella sera. In quel momento era un momento di pausa, ero affacciato alla finestra.
Ecco, mi scusi un attimo, lei adesso ha riferito la circostanza di essersi curato per delle ferite.
Sì.
Vuole dire in che occasione se le è procurate e che tipo di ferite erano?
Era una ferita ad un occhio, mi trovavo riportata il giorno prima, io stavo seguendo per la radio il corteo che da Piazza Danovi poi ad un certo punto era giunto all'altezza della foce, nel Convergence Center del Genoa Social Forum, e stavo facendo una corrispondenza quando alle mie spalle è partita una carica di cui non mi sono accorto. Ne sono stato coinvolto, sono stato fermato da due carabinieri del battaglione che stavano caricando. Una volta immobilizzato, uno dei due carabinieri mi ha dato una manganellata in faccia a freddo, rompendomi gli occhiali, e un po' di vetri mi entrarono in un occhio. Il giorno successivo andai al pronto soccorso.
Lei non fu arrestato però in quell'occasione?
Fui fermato per un paio d'ore per essere identificato. Fui portato prima alla foce, poi nella caserma dei carabinieri di Genova.
E poi fu rilasciato?
Fui rilasciato.
Lei ha sporto denuncia per questo episodio? Va bene, quindi si trovava presso il centro la stanza occupata da Radio Gap?
In quel momento mi trovavo nella stanza adiacente.
Sì.
E ero appunto affacciato alla finestra perché in quel momento sembrava esserci anche per strada una situazione di una certa tranquillità ovviamente che ci può essere dopo aver passato due giornate con le manifestazioni che ci sono state, con aver visto un omicidio eccetera eccetera. E la strada era piena, sui marciapiedi c'erano decine di persone che chiacchieravano, mangiavano, eccetera, e c'era quindi molta molta folla. Io mi trovavo con questo mio collega che stava chiacchierando, al momento non ricordo chi fosse il collega con cui stavo parlando, quando a un certo punto abbiamo visto due auto della polizia con lampeggiante sfrecciare a velocità sostenuta lungo la strada. E il primo commento che facemmo con il mio collega era stato quello di dire ma sono pazzi, a quella velocità lì, una strada piena di gente, rischiano di tirare sotto qualcuno. Dopodiché, dopo il passaggio delle auto, dalle persone che erano per strada volarono parolacce, insulti, e mi ricordo aver visto volare anche una bottiglia. Questa bottiglia mi parve di plastica perché la sua caduta per strada non fece rumore di vetri rotti.
Questo oggetto che lei ha visto ha raggiunto qualcuna delle due?
Bah, no, anche perché era stato lanciato assolutamente dopo, anche perché oggettivamente, vista la velocità che erano passate le auto, non è nessuno, al momento del passaggio delle auto non era stato possibile lanciare oggetti. Passare a una velocità tale fu come uno sfogo dopo il passaggio di queste due auto.
Può indicare verso che ora si è svolto questo episodio?
Saranno state tra le 9:30 e le 10:30 approssimativamente, a mezza sera.
Lei si trovava quindi al secondo piano, sì, dell'edificio Pascoli e guardava dalla finestra, sì, quando è accaduto. Successivamente ricorda cosa è accaduto?
Successivamente, dopo essere svolta alla finestra, facemmo questo commento con il mio collega e commentammo anche che tra lo scherzoso e l'amareggiato che quell'episodio sarebbe stato utilizzato come pretesto per qualche iniziativa successiva da parte delle forze dell'ordine. Anche perché già da un po', già dall'inizio della serata, un po' per lo stato emotivo in cui eravamo, un po' perché già dalle 10:30 iniziamo a ricevere telefonate di ascoltatori, non solo, che ci segnalavano nella zona una forte presenza di forze dell'ordine e di polizia, e temevamo che sarebbero arrivati anche all'interno del nostro media center, perché era stato l'unico luogo ancora di quelli del Genoa Social Forum dove le forze dell'ordine non erano state. Questo era il ragionamento che avevamo fatto.
Voi in quel momento stavate facendo trasmissione?
Sì, se non ricordo male, in quel momento stavo un po' dando le indicazioni per i treni, per chi doveva ripartire, e poi avevamo aperto i microfoni agli interventi di ascoltatori e ascoltatrici per commentare quello che era successo nelle due giornate.
Allora, veniamo un attimo all'arrivo delle forze di polizia per l'irruzione nella scuola di Aspertini. Lei in che modo si è accorto di questo evento e che cosa ha potuto osservare?
E ad un certo punto in poi sono tornato ad essere impegnato nelle trasmissioni radiofoniche, e non solo, perché le segnalazioni, man mano si avvicinava la mezzanotte, le segnalazioni che c'erano movimenti, avvicinamenti di polizia continuavano ad arrivare, e ad un certo punto ci convincemmo che stavano effettivamente arrivando lì, e abbiamo iniziato a porci il problema di cosa fare se la polizia fosse entrata nella nostra redazione. Ci fu una discussione tra di noi, decidemmo comunque di non dire niente attraverso la radio, per prima cosa perché non eravamo sicuri, ovviamente da una parte erano segnalazioni che ci arrivavano non verificabili direttamente da noi, e dall'altra perché influiva anche molto il nostro stato emotivo. E decidemmo di non dire nulla per radio, di continuare a ricevere le telefonate, e però pensavamo anche a cosa fare, e la cosa che decidemmo di fare nel caso di un arrivo della polizia era che di continuare comunque a trasmettere, di non andarcene dal media center, anche perché avevamo contribuito a metterlo in piedi, a realizzarlo, e ce lo sentivamo anche un po' una cosa nostra, la nostra redazione, la redazione della radio, insomma, di non abbandonarla. E decidiamo allora di portare tutte le nostre cose, questo verso le 11:30 se non ricordo male, all'interno della stanza di Radio Gap, e di attendere lì l'arrivo delle forze dell'ordine. Più si avvicinava la mezzanotte, più avevamo la certezza che, per appunto le segnalazioni che ci arrivavano da chi stava per Genova, che ci sarebbe stata questa irruzione, per cui decidemmo di fare così, e in caso di irruzione di agire in quel modo. Io non ricordo esattamente il momento in cui entrarono nell'edificio, perché ero all'interno della stanza della redazione, non alle finestre, però il momento in cui arrivarono altri colleghi che erano nella stanza iniziano a dire stanno arrivando, tutte cose che noi raccontammo ovviamente nella diretta radiofonica, iniziano a dire stiamo calmi, attendiamo l'arrivo della polizia. In quel momento uscii sul corridoio, vidi il mio collega Enrico Fletzer che stava sistemando una panca contro una porta e gli dissi: ma no Enrico, guarda, è inutile, teniamo tutte le porte aperte, tanto siamo qui che stiamo trasmettendo, non abbiamo niente da nascondere. E successivamente all'ingresso, al primo ingresso delle forze dell'ordine nell'edificio, quando già altre avevano indicato che erano entrate, vidi, tornando sul corridoio, vidi Enrico che era stato colpito da una panca e che gridava: ah, mi hanno tirato addosso una panca, mi hanno tirato addosso una panca, e che era per terra. A quel punto io rientrai nella stanza, non so dire oggettivamente quanto tempo fosse passasse, poi immagino pochissimi minuti, e arrivarono, ci fu questa irruzione negli studi, nell'aula dove avevamo gli studi di Radio Gap.
Mi scusi, lei in questo periodo di tempo si è affacciato dalla finestra?
No, io in questo periodo di tempo non mi sono mai affacciato dalla finestra. Infatti io, come molti altri che erano in quella stanza, non avevamo avuto ancora la cognizione di quello che stava succedendo nell'edificio di fronte, perché comunque eravamo preoccupati della nostra situazione e di cercare di gestire nella maniera più lucida possibile quella situazione.
Mi scusi, però lei quando è stato sentito il 15 novembre del 2002, prima di riferire questo episodio che coinvolge il giornalista Fletzer, riferisce: notavamo però dalle finestre della scuola di fronte delle sagome di persone con manganello.
Prima dell'episodio di Fletzer?
No, io questa cosa... Nel verbale lei lo riferisce prima.
No, io questa cosa l'ho vista, ma dopo, quando già la polizia se n'era andata dal nostro edificio, non prima.
Che cosa è che ha visto? Allora se lo
dopo,
può dire, sì.
Noi abbiamo iniziato ad avere la cognizione di quello che stava succedendo nella scuola di fronte quando poi la polizia se ne andò dal nostro edificio. E a quel punto lì sì, mi affaccio alla finestra, vidi la strada piena di persone e di polizia, e guardando all'altezza dell'edificio che ci stava di fronte, che era la Diaz, io vidi sagome di poliziotti che pestavano le persone, e la particolare più agghiacciante che mi ricordo, se sentivo anche le urla. Sentivamo anche le urla provenire.
Questo lei lo ha visto rispetto alle finestre dell'edificio di fronte, che si trovavano a quale piano, se può essere più preciso?
Questo non me lo ricordo, però a vista
alla sua altezza.
Noi, sì, poi la prospettiva e la distanza, questo perché non era neanche una cosa a cui al momento badai con particolare attenzione, perché nel frattempo comunque nel marasma della gestione della diretta, pian pianino, non ero l'unico a seguire questo aspetto, e pian pianino si iniziarono comunque ad acquisire il dato che anche nella scuola di fronte stava succedendo qualcosa.
Quindi questo momento lei cronologicamente lo colloca in un momento successivo all'entrata della polizia nei vostri uffici?
Sì, quando già se n'era andata.
Ecco, allora dica quello che è successo quando è arrivata la polizia.
La polizia è arrivata, ricordo un paio di persone che entrarono all'interno della stanza, la porta era aperta, noi eravamo con le mani alzate, e avevo in mano il microfono, in quel momento stavo parlando. Entrarono due persone con il casco, il volto coperto da un fazzoletto e il manganello alzato, e gli piazzavo davanti il microfono quando entrarono. E chiamo: ah, cosa state facendo? Noi stiamo solo trasmettendo, non abbiamo niente da nascondere. E avevo avuto la sensazione che in quel momento le due persone che entrarono nella stanza non si aspettassero di trovare quello che trovarono, cioè una radio che trasmetteva. Una delle due persone si scoprì il volto e si tolse il casco, e iniziò a dire no, 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 non facciamo niente, facciamo soltanto il nostro lavoro, adesso voi restate qui, vi controlliamo i documenti e poi ce ne andiamo.
Insieme a lei chi c'era nella stanza di Radio Gap?
Insieme a lei, insieme a me,
sì.
No, insieme a me ci saranno state un'altra ventina, trentina di persone, c'erano redattori di Radio Gap e anche poche persone che erano rimaste nel Media Center, in particolare quelle che avevamo visto al secondo piano, a cui avevamo detto per ragioni di sicurezza di venire nella stanza di Radio Gap proprio nell'eventualità di un'irruzione della polizia.
Si ricorda se indossavano un uniforme questi poliziotti che sono entrati da voi?
Mi ricordo che una delle persone con cui parlai successivamente non indossava uniforme.
Quindi era in borghese?
Tranne il casco e il fazzoletto. Il casco era un casco blu, evidentemente riconoscibile alla polizia.
E degli altri?
Mi ricordo quest'altra persona che aveva i capelli lunghi, neri, scuri ed era una donna. Ed era la persona che per tutti i minuti di questa situazione qua era quella che invece rimaneva più tesa e più nervosa, infatti non si scoprì mai il volto. Mentre invece la persona che si tirò via il fazzoletto, che parlò, che ci disse quelle cose, eccetera, aveva un atteggiamento decisamente più tranquillo.
Vi hanno chiesto qualcosa?
Ci hanno detto che ci avrebbero controllato i documenti, sono rimasti lì, poi in realtà se ne andarono senza controllarci neppure i documenti.
In questo periodo di tempo lei si è accorto, ha avuto percezione di avvenimenti che stavano succedendo all'interno dell'edificio?
Del Media Center,
sì.
Sì. Successivamente, quando loro se ne andarono, io uscì dal nostro piano, io uscì seguendo tra l'altro questa persona, questo poliziotto, e gli dissi: ma cosa state facendo? Ma cioè, è una radio, è un luogo di informazione, eccetera, cosa state facendo? E lui mi rispose, l'accento meridionale, mi rispose: ma no, stiamo facendo solo il nostro lavoro, non stiamo facendo nulla. E poi io anni fa ne ho fatte di manifestazioni, anche di scontri, così. Dopodiché se ne andò. In quel momento guardando dal corridoio...
Questo glielo riferì il poliziotto?
Questo me lo disse il poliziotto. Guardando la pascola, aveva una struttura, quel che mi ricordo, quadrata, e c'erano delle vetrate che davano anche sul cortile interno ai diversi piani, e dal piano di sotto, dal piano dove mi trovavo, al piano sopra il mio, il terzo, dove si trovava Indimedia, ho visto questa scena di una persona contro la vetrata che veniva picchiata, vista la distanza.
Ha poi saputo di chi si trattava?
Assolutamente no.
Senta, lei ha avuto modo di constatare che erano stati arrecati dei danni ad attrezzature o a strutture?
A noi non furono arrecati né danni, non fu toccato assolutamente nulla. Dopo questo momento io rimasi nel corridoio, mi spostai nel pianerottolo dove c'erano le scale che scendevano e che portavano i pari piani. In quel momento vidi dei poliziotti, questi in divisa, che scendevano dal piano superiore e che avevano in mano dell'hardware, dei dischi fissi di computer. Scesi ancora.
Questo, mi scusi, lei dove lo vede?
Sul pianerottolo lungo le scale della Pascoli.
Per scendere dal secondo al primo piano?
Allora, c'è la struttura della Pascoli, se non ricordo male c'era ancora il corridoio, una porta e poi il pianerottolo dove c'era, sì, il passaggio delle scale. Nel arrivare sul pianerottolo delle scale ho visto appunto questi poliziotti che scendevano al terzo piano con in mano i computer, gli hard disk, quello che era.
Erano in divisa, erano in
borghese?
Questa
era in divisa.
Che divisa era?
Era una divisa blu. Adesso non ricordo i dettagli, ma al momento mi sembra una divisa della polizia.
Non si ricorda se aveva delle caratteristiche particolari che l'hanno colpita? Era gente con il casco, senza casco?
No, questi non avevano casco e sembravano l'area era quella dei normalissimi poliziotti. divisa, avevano in questo caso la divisa blu, e stavano scendendo con questo materiale in mano.
Quindi cos'era? Camicia e pantaloni?
Oddio, non so come chiamarla, la giubba, quella
blu. Quindi c'era una giubba. Senta,
io poi lì sono sceso al primo piano.
Ecco, sì, perché io ero partito dalla domanda se aveva constatato danni.
Io sono sceso al primo piano, ho guardato nelle due stanze che erano adiacenti, appena all'inizio del corridoio, che una era quella dove c'erano i medici, e però non mi soffermai in quella stanza e entrai invece nella sala, nell'aula che veniva utilizzata dagli avvocati. Questo giro specifico l'avevo fatto per vedere quello che stava succedendo nell'edificio, visto che la nostra situazione lì era risolta. Adesso, anche per raccontare le cose per radio, si trattava di vedere quello che era successo lì intorno per poi riferirlo. Perciò ho fatto questo giro, sono entrato nella stanza dei legali e ho visto in questo caso invece i computer per terra sfasciati.
Lei è...
uno sicuramente, non ricordo se era più di uno.
Lei in quella stanza c'era entrato anche prima che arrivasse la polizia e i computer erano integri?
Sì, la stanza era strutturata, era una piccola aula in cui c'erano diversi tavoli e banchi di scuola su cui erano stati appoggiati i computer e le sedie e dove insomma gli avvocati svolgevano il loro lavoro, la tenevano un po' come ufficio.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Prego. Parte civile, avvocato Robotti, parte civile, Associazione Giuristi Democratici. Signor Alberti, prima lei ha detto di aver visto dei poliziotti con dell'hardware, apparato di un hard disk o più hard disk, forse anche, se ho capito bene.
Non ricordo con esattezza, però avevano in mano del materiale che io riconobbi chiaramente come pezzi di computer. Cioè non era, per intenderci, la struttura classica del computer, dei pezzi prelevati di hard disk, perché immaginando che prendessero dei pezzi avessero preso la memoria, erano chiaramente pezzi interni di computer.
Ma lei, voglio dire, ha avuto la possibilità di constatare che mancassero, siccome li ha incontrati mi pare nel pianerotto,
scendevano
dal terzo al secondo, lei ha avuto modo di constatare se c'era del materiale di questo tipo ai piani superiori, mancava dei computer?
No, non quella sera, perché poi in realtà al terzo piano non ci ero più salito. In precedenza ho avuto modo di constatare questo perché ero salito in altre occasioni al terzo piano, dove c'era, diciamo così, laboratorio di indie media e quindi c'era pieno di computer.
Ho capito. E rispetto all'attività dei legali, nell'ufficio legale, quello dove ha descritto i computer spaccati, lei come insomma redattore di Radio Gap ha avuto dei contatti con questi avvocati, con i loro collaboratori?
Avevamo
con l'attività?
Contatti con loro durante il periodo delle manifestazioni quotidianamente, no, perché erano due giorni, però di ora in ora, perché chiaramente per noi erano la fonte di informazione che ci poteva dire quante persone erano state arrestate, chi mancava, chi non si trovava, se c'erano dei feriti, eccetera. E ovviamente erano tutti elementi per noi di cronaca da raccontare.
Certo. Avete anche in qualche caso intervistato in diretta qualcuno di questi avvocati?
Sicuramente sì.
E la sera del 21, quando sono successi gli eventi, l'irruzione alla polizia, qualcuno di voi ha chiamato qualche avvocato legale magari di questo gruppo?
Io questo onestamente non me lo ricordo, anche perché non l'ho fatto personalmente. Dei miei colleghi immagino che li avessero chiamati.
E lei ha potuto constatare che comunque qualche avvocato nel corso o immediatamente dopo, insomma, l'operazione di polizia di cui stiamo parlando, abbia cercato di esercitare le proprie funzioni, quindi intervenire, e sia stato impedito a farlo?
All'interno del mediaset?
All'interno o anche all'esterno?
All'esterno non glielo so dire, perché io sono sceso all'esterno molto 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 dopo. All'interno, che io abbia potuto vedere, no, perché appunto, comunque i miei spostamenti all'interno sono iniziati quando comunque bene o male da noi era finita la questione, e perciò diciamo stavano già uscendo dal media center. Sì.
L'ultima domanda, lei ha detto di aver visto comunque dei danneggiamenti al materiale informatico degli avvocati. Ha potuto anche, visto che c'era questa frequentazione, insomma questa promiscuità in qualche modo per le informazioni con l'ufficio legale, di poter vedere in seguito all'intervento della polizia se mancava anche della documentazione cartacea?
Questo non glielo so dire, proprio perché mi soffermai nella stanza per pochissimo tempo, cioè entrai giusto a mettere dentro la faccia per dare un'occhiata a vedere cosa era successo. E appunto la prima cosa che vidi era proprio questo, era uno schermo, un monitor per terra e il computer per terra, tutto rotto, tutto a pezzi.
Ha visto se le finestre erano rotte, per esempio?
No, questo è una cosa che non ho notato.
La ringrazio, non ho altre domande.
Prego.
Avvocato Rossi, in sostituzione avvocato Vicini per parte civile per Radio Onda d'Urto. Ecco, le volevo chiedere qual era il ruolo di Radio Onda d'Urto a Genova in quei giorni?
Radio Onda d'Urto era una delle radio che avevano costituito il network di Radio Gap, e quindi eravamo presenti con alcuni dei nostri redattori che raccontavano le cronache di quello che veniva a Genova in quei giorni, e abbiamo iniziato a farlo dal lunedì fino alla domenica pomeriggio.
E questa rete come funzionava? Nel senso che trasmetteva da Genova e veniva ripresa poi a livello locale?
Trasmetteva da Genova e veniva ripresa, non ricordo se via streaming o ISDN col punto punto dalle altre redazioni.
Quindi nella zona di Brescia, mi sembra che ha sede a Brescia la Radio Onda d'Urto.
Radio Onda d'Urto sede a Brescia, sì.
Le notizie che voi trasmettevate da Genova venivano divulgate sulla frequenza di
Radio Onda d'Urto. Di Radio Onda d'Urto. Certo, di Brescia e di Milano, perché Radio Onda d'Urto anche una frequenza a Milano.
Ecco, c'erano altre persone della sua emittente che lavoravano in Radio Gap?
Durante la settimana sì, ce n'erano state degli altri redattori, praticamente tutti i redattori della radio il venerdì e il sabato si erano spostati su Genova, e però in quel momento, in quel giorno ero rimasto l'unico perché gli altri erano ripartiti col treno.
Ecco, quando sono entrati questi poliziotti, diciamo, le vostre trasmissioni hanno subito un'interruzione? C'è stato un mutamento di programma?
Non hanno subito un'interruzione perché non sono state interrotte, però c'è stato evidentemente un mutamento di programma, nel senso che non abbiamo dovuto raccontare quello che ci succedeva personalmente e non quello che intendevamo fare, ovvero continuare con i commenti, i microfoni aperti di quello che era successo nei giorni precedenti a Genova. Siamo stati un po' la notizia.
E quanto si sono trattenuti nella vostra sala i poliziotti?
Questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere, perché in quel momento la mia percezione del tempo era abbastanza deformata. Penso dal quarto d'ora alla mezz'ora, forse anche meno.
In questo periodo vi è stato consentito di continuare a parlare nei microfoni come stavate facendo prima?
Sì, abbiamo continuato a parlare nei microfoni, ovviamente raccontando quello che stava succedendo in quel momento.
Da quanto tempo esiste Radio Onda d'Urto?
Radio Onda d'Urto esiste da 20 anni.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Prego.
Avvocato Tartarini, alcune domande brevissimamente. Buongiorno signor Alberti, lei conosce Anna Curcio?
Sì.
E in quel periodo faceva parte anche lei della redazione di Radio Gap?
Sì, lei faceva parte della redazione di Radio Ciroma di Cosenza, che era una delle radio che facevano parte del network.
Avete lavorato assieme in quei giorni?
Sì.
In particolare il giorno venerdì 20 luglio vi trovavate assieme?
Sì, eravamo io e lei che dovevamo seguire il corteo di Cobas e centri sociali da Piazza Danovi.
E nel momento in cui lei è stato, diciamo, non arrestato, perché poi ufficialmente non fu arrestato, ma fermato dai carabinieri, si trovava insieme ad Anna Curcio?
No, c'eravamo...
Ecco, ci racconta brevemente, grazie.
Avevamo seguito uno degli spezzoni del corteo di Piazza dei Novi fino alla
fuori. Mi scusi, difesa di Bugno, no, come viene chiesta a me la rilevanza, io chiederei che il Presidente volesse chiedere alla persona, alla parte civile, qual è la rilevanza di queste domande. Mi sento